represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: Siria-Turchia, il bilancio delle vittime del terremoto si avvicina a quota 20.000. Questo è il momento dell'unità, non di politicizzazioni o divisioni. È il momento di fornire un enorme supporto. L'appello del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Ucraina, la visita di Zelensky nelle capitali europee tra promesse, retorica e il non detto. Il punto di Esteri. Emergenza Amazzonia. In Brasile il presidente caccia i minatori illegali dal territorio Yanomami. Finalmente una bella notizia, afferma Survival. Ma oltre a espellere i minatori, serve un massiccio intervento sanitario per contrastare la crisi e consegnare alla giustizia le bande criminali. Venezuela, Gustavo Dudamel e i richiedenti d'asilo, le due facce del sogno americano. Il celebre direttore d'orchestra guiderà la Filarmonica di New York mentre i migranti rischiano di rimanere bloccati a lungo al confine col Messico. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo, come stiamo facendo da lunedì, dal terremoto in Turchia e Siria. Sale a più di 19.300 il bilancio dei morti causati dal sisma nei due paesi. Il presidente turco Erdogan ha comunicato che nel paese sono morte 16.170 persone. In Siria invece sono 1.262 le persone morte nelle zone controllate dal governo, mentre 1.900 sono scomparse nella zona sotto il controllo dei ribelli. A proposito di Siria, un alto funzionario dell'ONU ha affermato che circa 11 milioni di persone sono state colpite dal disastro. Inoltre, le nuove nevicate hanno aggravato la crisi umanitaria. Il numero di persone che avevano bisogno di assistenza nella regione prima del terremoto era di 15 milioni, ma ora dovrà essere rivisto, ha detto in un briefing il coordinatore ONU per la Siria, Mustafa Ben Amli. Oggi ha parlato anche il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il terremoto che ha colpito Turchia e Siria è uno dei più grandi disastri naturali dei nostri tempi. Siamo tristemente consapevoli di non aver ancora visto l'intera portata dei danni e della crisi umanitaria che si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Da qui l'appello: questo è il momento dell'unità, non delle divisioni o delle speculazioni politiche. È il momento di fornire un enorme supporto. E noi andiamo in Turchia. C'è il nostro inviato Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
Buonasera Sciauchi, buonasera agli ascoltatori di Esteri.
Ecco Emanuele, raccontaci la tua giornata oggi. Ti trovi ad Adana?
Sì, sono stato anche oggi ad Adana. Siamo, come detto, nell'estremità più occidentale della zona colpita dal terremoto di lunedì scorso. Adana è anche un hub in tutti i sensi: qui arrivano gli aiuti internazionali, ma qui arrivano anche molte persone che scappano dalle zone ancora più colpite rispetto alla città di Adana. Parliamo di una grande città che ha all'incirca 3 milioni di abitanti. Questa mattina sono stato innanzitutto in uno degli ospedali della città. Qui sono arrivati molti feriti da altre zone più a est. Sono entrato nel pronto soccorso, nell'area emergenza del più grande ospedale della città, e dentro c'erano centinaia e centinaia di persone, non solo le persone che vengono soccorse, curate, il primo soccorso, ma c'erano anche molti familiari che aspettavano, letteralmente accampati nell'area del pronto soccorso, un grande pronto soccorso. Questa è una scena che si vede in diversi luoghi pubblici. Certo che vista in un pronto soccorso di un ospedale fa un certo effetto. Parliamo di centinaia di persone tra l'interno della struttura e anche l'esterno. Ci sono almeno 5 grandi ospedali qui ad Adana. Ho visitato poi, sono anche stato in alcuni campi improvvisati organizzati dalla Protezione Civile Turca. soprattutto nei parchi della città. Sono stato in un parco, per esempio il parco centrale di Adana, dove c'erano diverse decine di tende della protezione civile, queste tende bianche costruite proprio intorno a una grande moschea, la più grande moschea della città. In questo campo c'erano molti siriani. Ciò che ho citato prima, la questione della Siria, questo è un po' un dramma nel dramma che in realtà va avanti da diversi anni. Per esempio, ho parlato con Abdullah, un padre di famiglia di 5 figli, arriva da Hama, in realtà è arrivato qua parecchi anni fa e ha vissuto per 7 anni in un campo qui ad Adana, fuori Adana, per rifugiati, profughi siriani. Da 2 anni viveva in una casa, ma la loro casa non è crollata, ma non è più sicura, e quindi ha trovato ospitalità in una tenda della protezione civile. Poi sono stato ancora, come avevo fatto ieri, in una delle zone dove ci sono alcuni palazzi crollati, e qui ho vissuto un po' in prima persona la storia di una famiglia, Rana e Bulent, con il figlio Axel, 14 anni. Loro abitano in un grosso palazzo di 8 piani che non è crollato, ma il palazzo di fianco è crollato. Il loro palazzo non è sicuro. Oggi però avevano deciso di tornare, non tornavano più da lunedì mattina, sono stati fortunati, hanno deciso di tornare in casa per pochi minuti per prendere quello che potevano prendere, forse poi per non tornare più. Siamo saliti con loro al 7° piano della casa, in 3 o 4 minuti hanno riempito delle borse, hanno preso un po' di cibo, vestiti soprattutto, maglioni e calze, fa ancora molto freddo qui, spazzolini, uno zaino. Axel, 14 anni, ha preso un suo zaino e è ancora giù, scendendo velocemente dalle scale. Questo è un problema per molti, perché anche chi ha visto la sua casa non crollare, anche chi ha ancora la fortuna di potersi muovere, però ha perso la casa. Loro, per esempio, verranno ospitati da dei parenti a circa una 70-80 chilometri qui da Adana.
Ecco, la seconda ultima domanda riguarda le operazioni di distribuzione degli aiuti. Ci sono stati delle polemiche, lo stesso Erdogan ieri ha riconosciuto che ci sono stati dei problemi. Ti chiedo se al 5° giorno sono migliorati rispetto a lunedì o martedì.
Ma allora, sicuramente sì. Per quello che ho visto con i miei occhi qui ad Adana, la questione non è gli aiuti, i soccorsi arrivano o non arrivano, la questione è la qualità. Poche persone hanno, almeno quelle con cui ho parlato io, hanno criticato l'operato della macchina dei soccorsi, delle agenzie governative. Qualcuno però lo ha fatto però appunto sulla qualità, cioè i soccorritori ci hanno detto non hanno tutta la strumentazione di cui avrebbero bisogno, in altre condizioni avrebbero potuto lavorare meglio. Questo alcuni ce l'hanno detto. Molti, devo dire invece, che mi è sembrato anche un po' forzatamente, hanno detto comunque la situazione è difficile, ma il governo sta lavorando bene. Devo dire che c'è anche un po' di timore, non solo nelle istituzioni, cioè chi ha un ruolo pubblico ovviamente, no? Non può parlare, non può criticare il governo, però è una questione sicuramente calda, è una questione sentita un po' da tutti. Per quello che abbiamo capito, le notizie che abbiamo raccolto nelle zone ancora più colpite, noi ci muoveremo domani mattina presto verso queste zone, cercheremo di andare nella regione di Hatay, che è una delle più colpite. Sappiamo che le strade sono molto più trafficate, che ci sono molti più mezzi di soccorso che stanno viaggiando avanti e indietro. Ci sono ancora però delle zone dove i volontari, anche questo ce l'hanno raccontato, sono arrivati prima, molto prima dei soccorritori, diciamo così, ufficiali. Quindi ci sono ancora sicuramente molti problemi. Questo a parte tutta la strumentalizzazione politica che viene fatta, può essere fatta. Sappiamo appunto che a maggio in Turchia ci sono le elezioni, e io penso che sia ancora presto in questo momento per avere un quadro complessivo. Di sicuro il sisma è stato un evento eccezionale, una super emergenza, una grande emergenza. Non sappiamo però se sul serio il governo turco era pronto. L'abbiamo già citato in altri collegamenti in questi 2 giorni da quando siamo arrivati, no? Si è utilizzato bene quei famosi fondi della tassa sui terremoti introdotta nel 1999, qualcuno dice probabilmente fino a 30 miliardi di dollari raccolti. Come siano stati usati quei soldi quasi nessuno in realtà qui in Turchia lo sa.
Grazie Emanuele, buonasera e buon lavoro.
A voi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso Ucraina, parliamo della visita di Zelensky ieri a Londra, Parigi, oggi a Bruxelles. Che cosa ha ottenuto di concreto, oltre diciamo a una grande vittoria politica? Lui tornerà a Kiev forte dell'appoggio politico dell'intera comunità europea, ma di concreto che cosa ha ottenuto e soprattutto che cosa si sono detti ieri Scholz, Macron e Zelensky e che non è ancora uscito sui giornali. Sentiamo da Parigi Francesco Giorgini.
Grazie di fare ancora di più, dobbiamo andare più in fretta che il nostro aggressore. Parole di Zelensky oggi davanti al Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria. Questa è l'urgenza a corto termine per il presidente ucraino, in visita ieri a Londra e a Parigi e oggi appunto a Bruxelles. C'è da fare fronte all'offensiva russa che è già cominciata con la nuova ondata di 300.000 coscritti dispiegata nelle ultime settimane da Mosca. Le linee ucraine potrebbero ritrovarsi letteralmente sommerse dal numero degli attaccanti russi. Allora serve tutto l'aiuto possibile, appunto il più in fretta possibile. Nell'ordine munizioni, missili a più lungo raggio, artiglieria e carri armati, tutte armi che bene o male, nella misura dei loro insufficienti capacità militari e industriali, gli europei sembrano collettivamente pronti a fornire nei tempi più brevi possibile. Mentre anche ormai sul tavolo la questione degli aerei appare più strategica a medio termine rispetto ai bisogni immediati dell'esercito ucraino di fronte all'offensiva russa. Prima dunque l'urgenza materiale vitale, le armi subito per resistere, poi i simboli, i principi e la retorica. Ucraina scudo della democrazia, il diritto inalienabile al rispetto dei confini e della sovranità, l'esigenza di giustizia contro i crimini di guerra, copione reiterato e condiviso solennemente, almeno a parole, dai leader europei. E infine il non detto, quello che non si vede, ma che appare tra le righe e di cui forse si discute discretamente, le prospettive reali. La capacità russa nel mobilitare centinaia di migliaia di coscritti, ad accettare perdite umane imponenti, a sopportare una vera economia di guerra, a produrre massicciamente munizioni e armamenti, certo meno tecnologici ma in quantità per il momento debordante rispetto alle capacità dell'industria bellica occidentale, sembrano confermare, come la storia li insegna, che la Russia può perdere delle battaglie, come in questo caso a Kiev o più tardi a Kherson, ma non può perdere una guerra convenzionale d'usura ad alta intensità ai suoi confini, come quella che Mosca è ormai pronta a combattere in Ucraina. Dall'altra parte gli ucraini, che non hanno la stessa profondità né geografica né demografica e che contano non solo i caduti al fronte, ma anche i morti e le sofferenze dei civili e la devastazione quotidiana di tutto un paese. Supportati da un Occidente che certo incassa, e non senza remore, la crisi energetica, la fiammata dell'inflazione, ma che è più che esitante a riconvertirsi radicalmente in un'economia di guerra e sussistenza, sola capace di fare fronte ad una guerra che si annuncia sempre più lunga, sempre più intensa e sempre più imprevedibile. Allora, in questo contesto, i reiterati riferimenti del presidente francese Macron negli ultimi due giorni e in presenza di Zelensky all'obiettivo di una pace giusta, la revocazione del pur fallimentare formato Normandia in cui ucraini e russi negoziavano sotto l'egida di Francia e Germania, o ancora l'indicazione di un sostegno all'Ucraina fino a quando non cessino gli attacchi russi, che sembra suggerire le condizioni di un cessate il fuoco, possono forse leggersi come indizi della ricerca a medio termine di una soluzione alternativa a quella di una guerra ad oltranza, probabilmente sopportabile per la Russia e forse molto meno sopportabile per l'Ucraina e l'Occidente.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Brasile, come promesso durante la campagna elettorale e soprattutto dopo la visita in Amazzonia. Il presidente Lula ha dato il via a una massiccia operazione per rimuovere le migliaia di cercatori d'oro illegali dal territorio Yanomami nel nord del paese. Sono coinvolti nell'operazione l'Agenzia di Protezione Ambientale e il Dipartimento agli Affari Indigeni, FUNAI e le Forze Nazionali di Pubblica Sicurezza. Ricordiamo che i minatori hanno devastato il territorio e hanno causato un genocidio. Noi abbiamo sentito Francesca Casella, direttrice di Survival Italia, oggi è la prima parte dell'intervista.
Abbiamo accolto con grande soddisfazione questa notizia, per noi è un momento di enorme speranza e lo è soprattutto per gli Yanomami, che aspettavano da lungo tempo questo momento insieme a noi e a tutti coloro che si sono uniti a loro e a tutto il mondo nel denunciare la situazione sia in Brasile che fuori. Fermare il piano genocida dell'ex presidente Bolsonaro era ormai diventata una questione sicuramente di vita o di morte, ma non solo per gli Yanomami, direi per tutti gli indigeni del paese, perché, e questo lo voglio sottolineare perché non dobbiamo mai davvero dimenticarlo, la situazione catastrofica in cui ci troviamo ora è letteralmente il frutto di un genocidio che è in corso da anni e che è riconducibile direttamente al governo Bolsonaro, che ha deliberatamente aperto le porte del territorio ai minatori, li ha in qualche modo incoraggiati a riversarsi al suo interno, ha smantellato il servizio sanitario indigeno e li ha sostenuti anche garantendo in qualche modo loro l'impunità, ignorando qualsiasi disperato appello all'azione gli venisse, sia dall'interno che dall'esterno del paese. I danni provocati da questa invasione mineraria sono immensi e sono anche molto dolorosi. Non possiamo dimenticare che sono morti centinaia di bambini, soprattutto per malattie infettive che erano assolutamente prevenibili e per fame e malattie. Sono morti decine e decine di Yanomami adulti per effetto sempre delle malattie, ma anche per le violenze dirette che sono state compiute dai minatori e da bande criminali che hanno terrorizzato le loro comunità, le hanno cinte d'assedio e hanno assassinato uomini e donne e stuprato soprattutto donne e ragazze. Hanno avvelenato i fiumi con il mercurio e di conseguenza le fonti di acqua e di cibo degli indigeni, avvelenando, contaminando gli indigeni stessi, e hanno distrutto vastissime aree di foresta Yanomami con piste di atterraggio illegali, con strade e con migliaia di miniere che ora restano lì a sfregiare il territorio. Temiamo anche che i minatori abbiano raggiunto delle zone di foresta abitate dagli Yanomami incontattati e lì non sappiamo esattamente che cosa può essere accaduto, né mai forse lo sapremo, e potrebbe essere sì verificata una tragedia.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso il diario americano. Sentiamo Roberto Festa.
Oggi mettiamo insieme due notizie che riguardano, in modi molto diversi come vedremo, la vita, i destini dei venezuelani emigrati negli Stati Uniti. La prima notizia riguarda Gustavo Dudamel, il direttore d'orchestra venezuelano, è nato a Barquisimeto, che dal 2009 dirige la Los Angeles Philharmonic. Nei giorni scorsi Dudamel, che oggi ha 42 anni, ha annunciato che lascia l'orchestra di Los Angeles per andare a dirigere la New York Philharmonic. In molti a Los Angeles se l'aspettavano. Dudamel è direttore stabile nella città californiana ormai da 14 anni, quindi da molto tempo. È una stella splendente, celebre del mondo musicale e culturale americano e internazionale. Da poco, tra l'altro, lo hanno nominato anche direttore musicale dell'Opéra di Parigi. Quindi era prevedibile che prima o poi Dudamel abbandonasse l'orchestra di Los Angeles per istituzioni più prestigiose. Nonostante ce lo si aspettasse, la notizia dell'addio di Dudamel ha provocato a Los Angeles delusione, sconforto. L'influenza che questo giovane direttore ha esercitato in città si è diffusa ben al di là della Walt Disney Concert Hall, che è la casa, la sede ufficiale della Los Angeles Philharmonic. Dudamel infatti non ha solo migliorato enormemente il livello musicale dell'orchestra, ha allargato programmi, autori, suonati classici, quindi del repertorio sinfonico, Mozart, Beethoven, Brahms, Mahler, Strauss, ma anche John Williams, il compositore di Guerre Stellari, di Jurassic Park, fino a far eseguire anche musiche di band rock messicane. Dudamel ha contribuito a fondare un'orchestra di giovani musicisti, la Youth Orchestra of Los Angeles, per la quale un grande architetto come Frank Gehry ha disegnato la nuova sede. Dudamel ha partecipato attivamente alla vita culturale di Los Angeles, alle iniziative politiche e sociali. Nella città che vive di celebrities, di divi, di case inaccessibili, Dudamel è stato una celebrità senza alcuna pretesa, molto accessibile, facile per esempio vederlo al supermercato a fare la spesa. Soprattutto Dudamel è stato un simbolo, un esempio per le migliaia e migliaia di giovani ispanici che qui vivono, che qui sono arrivati con il sogno di cambiare la loro vita. Non sarà facile dunque sostituirlo. Ora l'attesa ovviamente passa a New York. Dudamel è il primo direttore ispanico a dirigere stabilmente la New York Philharmonic. La comunità ispanica newyorkese, soprattutto la diaspora venezuelana, hanno accolto con entusiasmo, orgoglio, la notizia del prossimo arrivo dal 2026 di Gustavo Dudamel. C'è però proprio in queste ore, come dicevo, un'altra notizia che riguarda la comunità venezuelana. Non ha legami diretti con quella di Dudamel, ma vale la pena comunque di raccontarla perché è importante. Allora, l'amministrazione Biden starebbe per firmare un accordo con il governo messicano per rimandare in Messico migliaia di immigrati che si trovano da mesi bloccati nelle strutture di confine statunitensi. Allora, la notizia non è ufficiale, l'ha anticipata il Washington Post, ma secondo appunto fonti citate dal Washington Post, il presidente messicano López Obrador sarebbe pronto a fare quello che il Messico si è sempre rifiutato di fare, cioè accogliere dentro i propri confini, accogliere in Messico cittadini non messicani che gli Stati Uniti vogliono espellere. Si tratta di cittadini del Nicaragua, di Haiti, di Cuba, ma soprattutto appunto di venezuelani che sono entrati senza permesso, illegalmente negli Stati Uniti. Sono migliaia appunto i venezuelani che hanno lasciato il loro paese negli ultimi mesi per entrare senza un regolare visto negli Stati Uniti. Da settembre le guardie di frontiera ne hanno arrestati almeno 1.100 al giorno. Non esistendo alcun accordo diretto con il Venezuela, gli Stati Uniti non possono rimandarli a casa. Il Messico si è sempre rifiutato di accoglierli, ora invece sembra disponibile a prendersi i cittadini venezuelani, se in cambio però gli Stati Uniti cancellano la regola per cui migliaia di richiedenti asilo dovevano aspettare in territorio messicano che un tribunale statunitense considerasse i loro casi. Insomma, uno scambio tra governo messicano e governo statunitense è una storia che racconta l'altra faccia dell'immigrazione, l'altra faccia del sogno americano, una faccia ben più cupa, tragica rispetto a quella di Gustavo Dudamel.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
E chiudiamo come ogni giovedì con la World Music. Oggi torniamo in Africa. E prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Shauki.
In Africa c'è tutta una grande famiglia di strumenti musicali che vanno da una a cinque corde, con una cassa in legno oppure costituita da una mezza zucca. Con diversi nomi si va, solo per fare qualche esempio, dal Gembri dei Gnawa del Marocco al Tidinit della Mauritania, dal Goni del Mali al Khalam del Senegal, fino a molto più giù nel continente. È un tipo di strumenti che ha viaggiato molto nel tempo e nello spazio. Se ne trova traccia fin nelle pitture dell'antico Egitto ed è probabilmente a questa cultura di strumenti musicali che deve essere fatta risalire l'origine attraverso la tratta degli schiavi del banjo americano. A questa famiglia appartiene anche il kologo, fatto con una mezza zucca come cassa e a due corde che oggi sono di nylon, ma che tradizionalmente erano vene di bue, uno strumento che si trova nella regione nord-orientale del Ghana. In quest'area il Kologo ha messo in moto un fenomeno di musica non confinata in una dimensione prettamente tradizionale. Musica che anche quando rimane fondamentalmente acustica è estremamente dinamica ed attuale e che ha raggiunto una grande popolarità con decine e decine di interpreti di un certo rilievo e anche delle star. Una di queste è King Aisoba, che ha dato anche l'impulso, non solo a proprio beneficio, alla circolazione a livello internazionale di questa musica. Sua l'iniziativa di una bella raccolta di registrazioni di vari artisti come This Is Kologo Power, pubblicata nel 2016 dall'etichetta olandese Macum Records. Nel 2017 King Aisoba ha poi pubblicato con una etichetta di tutto rilievo nel campo della world music, la attivissima Glitterbeat, un proprio album, Thousand Can Die, prodotto da Zea dello storico gruppo punk olandese DX. La Glitterbeat adesso ha pubblicato un nuovo album di King Aisoba, Work Hard. C'è di nuovo lo zampino di Zea, ma la sostanza rimane sempre decisamente ghaniana. In Work Hard non è tanto il Kologo ad essere in primo piano, quanto su basi di percussioni, anche elettroniche, basi incalzanti e a volte ipnotiche, una formidabile varietà di voci in tutto un assortimento di registri espressivi. Voci spesso rauche, con un che di grottesco, voci che scandiscono in maniera ritmica e urlata, sferzante, voci femminili e in falsetto, voci infantili, voci in coro, il tutto in un gioco vitalissimo e dinamico, pieno di humor e di spirito corrosivo, frutto di una orchestrazione in cui una grande musicalità si intreccia con un sapiente senso della messa in scena teatrale. La lingua è quasi sempre il locale fra-fra e i temi sono non scontati. In Bossi Labomé, per esempio, King Aisoba fa notare la disparità di trattamento a seconda che un adulterio sia commesso da una donna, motivo di riprovazione, o da un uomo, motivo addirittura di vanto.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.